In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Girolamo e ci porta a Betlemme in particolare, dove egli ha vissuto la seconda parte della sua vita. Ricordiamo solo l'importanza di Girolamo, non fosse altro per la sua traduzione che ha legato tutta la tradizione posteriore latina al testo ebraico, a differenza anche delle versioni latine precedenti a Girolamo, che erano tutte legate al testo greco, al testo della Settanta.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 11, dal versetto 33 al 36. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
Come al termine della sezione precedente, nel capitolo 8, l'Apostolo getta uno sguardo sul futuro e parla dell'amore di Dio. Così adesso, alla fine di questa sezione, con una connessione anche con la fine del capitolo 8, l'Apostolo parla appunto di tutto il disegno di Dio, uno sguardo sotto la categoria della sapienza, è uno sguardo su tutta la volontà di Dio misteriosa e su tutto il disegno di Dio. Ecco, vediamo insieme questi versetti, che sono naturalmente da collegarsi strettamente, sono una specie di commento alla conclusione del mistero che Paolo rivela. Questo mistero non voglio che voi lo ignoriate, e che, come si può anche, direi, confermare con i versetti che seguono, cioè il versetto 30 e 31 e 32, consiste non nel fatto che Israele, tutto Israele, sarà salvato, che questo non è un mistero, ma consiste nel modo in cui Dio sarà fedele alle sue promesse verso Israele, cioè includendo i gentili, come ricordava, mi pare, Stefano, ecco, la volta scorsa, dicendo che l'uno e l'altro, i gentili, sono strettamente connessi nel disegno di Dio. Ecco, vediamo il brano di oggi.
Questa esclamazione di stupore, di gioia che fa Paolo mi ricorda quando Gesù, nel capitolo 11, versetto 25 di Matteo, anche lui esclama quanto era grande il Signore ad avere dato, rivelato di queste cose ai piccoli, non ai sapienti. Ecco, mi sembra che sia lo stesso, forse i contenuti sono un po' diversi, ma questo inno di ringraziamento, di gioia al Signore Dio, mi sembra che abbia lo stesso tipo di emozione, di stupore. E poi dice appunto questa insondabilità, che lui appunto, per lui è una cosa grandiosa, perché è una grandiosità, è una inaccessibilità, ma il mistero che avvolge è un mistero di salvezza. E poi fa questa citazione così doppia, mi sembra, nel senso che sono due cose, due paralleli. Chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore, e quindi questa insondabilità, chi è mai stato suo consigliere, chi gli ha dato qualcosa per primo, in modo da essere creditore di Dio, questo è un inno, secondo me, anche alla prevenienza di Dio. Noi lo preghiamo sempre nel lume celeste, che Dio previene, che Dio assolutamente ha l'iniziativa, e noi possiamo solo dare, è conseguenziale la nostra risposta a questo atto di piena iniziativa prioritaria di Dio, ecco. E credo che sia proprio questo quello che fa esclamare a Paolo questa dossologia così, così potente, così, così meravigliosa.
Queste poche righe costituiscono, diciamo, quella che è l'invocazione finale con la quale Paolo chiude la sezione della lettera ai Romani dedicati alla questione giudaica. In queste poche righe anche la speculazione, diciamo, quella più raffinata e rigorosa, si arresta davanti alla trascendenza di Dio. Anche Giobbe, al capitolo 41 del suo libro, asserisce che Dio non ha bisogno di nessuno al quale delegare l'autorità che egli esercita sull'universo, e non ha bisogno che qualcuno, insomma, gli presti qualcosa per realizzare la propria opera. Anche Isaia, al capitolo 40 del suo libro, ci descrive una sfida lanciata da Dio a quelli che osano muovergli dei rimproveri. Alle loro pretese il Signore risponde che egli è creatore e padrone di tutto, quindi può umiliare gli oppressori e, diciamo, rialzare gli oppressi. Diciamo che l'esaltazione della grandezza divina, paragonata naturalmente a quella che è la debolezza dell'uomo, è un tema frequente negli scritti sapienziali, attraverso i quali naturalmente si attribuisce alla sapienza divina tutta l'attività creatrice e ordinatrice esercitata dalla potenza di Dio.
Mi aggancio a ciò che ha detto Andrea ora, perché anch'io ho fatto un pensiero un po' simile, anche influenzata dalla lezione a cui abbiamo assistito la settimana scorsa del professor Knoll sul problema del male, dell'origine del male. Qui il versetto, dopo appunto avere cercato di parlare di questo mistero dell'indurimento di una parte di Israele, con anche argomentazioni che non possono non creare problemi, per esempio l'indurimento del faraone come esempio, qua si conclude dicendo: da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose, a lui la gloria nei secoli dei secoli, amen. Sembrerebbe che Paolo, tra le due linee anche un po' contrastanti nella scrittura sull'origine del male, sia, pur ammettendo la presenza del Satana, del nemico di cui parla, però in questo testo sembra che si rifaccia un po' allo spirito del secondo Isaia. Io formo la luce, creo le tenebre, faccio il bene e provoco il male. È da lui che è venuto tutto, anche l'indurimento, sembra essere. E poi volevo dire un altro pensiero legato più alle pericopi precedenti, giusto perché per far onore a San Girolamo, questo innesto sull'olivo buono dei gentili, in che cosa più di questo è attestato? Dal fatto che noi abbiamo le scritture di Israele. La nostra rivelazione è la rivelazione di Israele, non c'è bastato il discorso della montagna.
Vabbè, certo.
E quindi questo avere i nostri libri sacri, che sono le scritture di Israele, dice queste traduzioni che sono nate subito anche dei libri dell'Antico Testamento per le genti che non conoscevano l'ebraico o non conoscevano il greco, appunto la Vulgata si dice anche questo innesto.
Chiudevamo sabato con le parole: Dio ha inchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. E come a commentare la grandiosità inimmaginabile di questa verità che Paolo ha appena espresso, la commenta dicendo: o profondità di tutto questo disegno del tutto incomprensibile. E questo desiderio e la possibilità di comprendere ciò che è insondabile mi sembra che corrisponda, era già stato richiamato da Giovanni il capitolo 8, con la possibilità di non essere separati dall'amore di Dio. E mi sembra la meta di cogliere la bellezza di questo mistero, la grandiosità di questo mistero, e al tempo stesso non essere separati dall'amore. Tutto questo, diceva il capitolo 8, in Cristo Gesù nostro Signore. Io l'ho sentito questa volta indispensabile per capire un po' di più per me i versetti di oggi, soprattutto rispetto alle parole insondabili sono le sue vie, adesso ho già perso, e questa via che sarebbe insondabile è aperta, è illuminata, è resa comprensibile Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cioè, questa assoluta insondabilità è illuminata e adesso resa, almeno comincia a essere visibile, comprensibile questo disegno di amore sia del Padre in Cristo Gesù, sia della strada che è indicata a noi, no? Come dice la prima Corinti, vi insegno la via più grande. Ecco, so bene che questi versetti chiudono tutta la parte riguardante il mistero dell'indurimento di una parte di Israele, ma mi sembra leggibile, comprensibile ancora di più se si pensa in generale alla grandiosità e all'incomprensibilità del mistero di Dio illuminato però da Gesù.
Mi aggancio a quello che ha detto Barbara, perché anch'io ho visto in questi versetti un pochino tutta la scrittura, dall'inizio, dalla conoscenza del bene e del male nel giardino dell'Eden fino all'Apocalisse, ma soprattutto mi ha colpito, mi è venuto in mente l'ultimo versetto del prologo, che dice: Dio nessuno lo ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. E sì, solo Cristo completa tutta la rivelazione, già l'ha completata, non ancora completamente perché poi è la fine del mondo, però è già. E poi mi ha colpito anche i versetti e la dossologia degli Efesini, che ve la leggo perché è bellissima, secondo me è completa, e dice: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, eccetera. Ma mi sembra che sia molto bella questa descrizione che fa San Paolo.
Ma a me veniva da fare un'osservazione: c'è questo grande stupore e anche direi adorazione di fronte all'opera di Dio. Appunto, Paolo dice: chi mai ha conosciuto il pensiero di Dio, chi mai è stato suo consigliere? Cioè, come dire, non è possibile, ma lo dice dopo tutta questa, cioè, tutto quello che ha detto finora. Cioè, in realtà Paolo ha cercato e ha voluto descrivere quello che Dio ha compiuto, no? Attraverso, appunto, cioè, fin dall'inizio della lettera, la giustificazione per fede, il mistero della incredulità di Israele, della disobbedienza, con la conclusione appunto del versetto 32: tutti sono rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Quindi in realtà Paolo fin qui ha cercato di mostrare e ha mostrato qual è il disegno di Dio, però malgrado questo c'è rimane, che cos'è che rimane, non lo so, mi sono chiesta, di incomprensibile dell'opera di Dio per l'uomo, per Israele, cioè forse il mistero dei misteri è appunto l'incarnazione, ma il perché Dio agisce così, perché qual è la motivazione, e forse anche qui c'è una risposta. Comunque, appunto, mi colpiva che se da un lato c'è stato tutto un percorso per dire qual è l'opera di Dio e com'è grande la sua misericordia verso tutti, però rimane che ancora non si è raggiunto la profondità del mistero. Quindi quello che l'uomo può fare è adorare e dare gloria.
E queste sono formule diffusissime nella letteratura del Secondo Tempio, Qumran, questa consapevolezza, tutta la parte nascosta della sapienza di Dio. In questo caso si nomina proprio la sapienza, e quindi ma anche gli altri testi che sono stati citati, per esempio molto importante la fine del capitolo 8, ma anche altri testi si possono citare. Lì si parla dell'amore di Dio, lì si parla di quella sapienza, o meglio dell'amore che si è rivelato. Però qui mi sembra che si sottolinea soprattutto la parte imperscrutabile, cioè quello che Dio ha mostrato della sua sapienza, del suo amore, induce a intendere, a comprendere quanto profonda, quanto è al di là il suo disegno. Quello che è rivelato mostra quanto è imperscrutabile la sua sapienza, che va al di là anche di quello che è stato rivelato. E mi sembra che qui sia l'aspetto che viene sottolineato rispetto ad altre formule, ad altri testi. E difatti io mi spiego così, no, non è sicuro affatto quello che dico qui adesso, ma notiamo che non nomina il Cristo qui. Non nomina il Cristo, perché probabilmente, mi spiego, perché, perché il Cristo è una rivelazione, il Cristo appartiene alla rivelazione di Dio, questo è indubitabile, il Cristo appartiene e rimane il culmine della rivelazione di Dio. Qui invece si parla di ciò che è al di là. Paolo comunque in queste formule, e non solo Paolo, ha sempre come ultimo fine Dio. E ricordiamo per esempio un testo bellissimo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, i versetti esattamente dal 24 al 28, ricordate, poi sarà la fine, quando Egli, il Cristo Gesù, consegnerà il regno a Dio e Padre suo. Poi conclude, come sappiamo, in modo che Dio sia tutto in tutti. Cioè, lo sguardo, la visione di Paolo, che non è solo sua, ripeto, è essenzialmente su Dio. L'ultimo scopo è Dio. E anche Gesù sottometterà, dice così Paolo là, è una formula bellissima, anche il Figlio si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché c'è uno scopo finale, che Dio sia tutto in tutti, con una formula difficile da analizzare, ma estremamente evocativa, no? Dio sia tutto in tutti. Questo è il fine di tutto, del disegno di Dio. Qui si sottolinea la parte nascosta, ecco, del suo disegno, come diceva Teresa, che è un atto di adorazione, in fondo. Uno si mette in ginocchio per dire questo. Ecco, dice quanto grande è il disegno di Dio, confessa, ed è molto importante, se vogliamo parlare di teologia, diciamo, questo è un elemento centrale. Ci sono padri che hanno sottolineato moltissimo questo. Ciò che non si può dire, ciò che la consapevolezza della grandezza di tutto questo. C'è un risultato in questa conclusione anche, che bisogna cogliere. E la conclusione del capitolo 8, ricordiamo, con formule bellissime, per esempio capitolo 8, versetto 28, sappiamo che Dio fa concorrere al bene tutto per coloro che amano Dio, dice. Chi sono? Poi aggiunge, per coloro che Dio ha chiamato secondo il suo proposito. E chi sono? E anche dopo, quando dice, nulla ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Chi sono? Ci può separare. Là, naturalmente, a me sembra, non è precisato, ma tutta l'attenzione dell'Apostolo è sul mistero di Gesù, cioè quello che si è ricevuto, lo Spirito Santo, la novità del dono che è in Cristo, anche se non precisa. Tutta la creazione, dice per esempio là, attende la rivelazione dei figli di Dio. Chi sono? Indubbiamente c'è un legame strettissimo con coloro che sono figli di Dio, che hanno ricevuto lo Spirito, che sono in Cristo Gesù. Qui vediamo che i figli di Dio che è una delle intenzioni fondamentali della lettera, include Israele. Cioè che non pensino questi gentili che quell'Israele che non ha accettato Gesù non è più figlio di Dio. Qui si dice molto bene, no? Il disegno di Dio è inclusivo e dovete capire questo. E i doni di Dio, la figliolanza, eccetera, la sua chiamata e la sua intenzione finale, sono irrevocabili. Quello che è da comprendere è questa intenzione di Dio che è inclusiva. E quindi c'è anche questi termini, ecco, sono che l'Apostolo ha utilizzato al capitolo 8, sono applicabili tutti, perché l'Apostolo vuol dire dovremmo concludere chi sono i figli di Dio. Potenzialmente sono tutti, quando si parla anche nel Nuovo Testamento di Israele delle genti, è il modo per dire, per mantenere sì una distinzione, che è una distinzione della storia della salvezza, ma per essere inclusivi naturalmente, è tutta l'umanità, non è un tutti indistinto, non è un'universalità indistinta, è un'università che rispetta la rivelazione di Dio, ecco, ma è però onnicomprensiva. Pensando a San Girolamo, certo lo invochiamo, come dicono le orazioni, per la scrittura, per il rapporto della Chiesa con la Santa Scrittura, ma lo invochiamo oggi anche per la pace nella terra dove lui, anche lui ha vissuto. Diciamo, ascoltaci Signore.
Preghiamo il Signore invocando per noi e per tutta la Chiesa il dono della sua sapienza, poter conoscere ed accogliere nella nostra vita il suo disegno di salvezza. Preghiamo.
Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa perché ponga sempre di più al centro di tutta la sua azione lo studio, l'amore per la scrittura, per la parola del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Questi giorni di guerra preghiamo il Signore perché impedisca che si allarghino i conflitti, perché metta nel cuore dei governanti l'intenzione di giungere a progetti di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo e affidiamo al Signore tante persone che ci hanno chiesto di essere ricordati nella preghiera e anche per quanti ci hanno fatto e ci fanno del bene in tanti modi. Il Signore tutti ricompensi con la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le sorelle che stanno rientrando da Inaric, il Signore le accompagni e custodisca quel luogo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il piccolo Matteo che è stato battezzato ieri, per la sua famiglia, per tutti i bimbetti che cresceranno, che il Signore conceda che possano crescere sulla via del Signore. E poi preghiamo per i ragazzini, oramai che li chiama Don Tommaso, i ragazzi di Oliveto, perché il Signore continui a tenerli sulla sua strada e ci dia di essere strumenti buoni come vuole il Signore per star loro vicini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Invochiamo ancora San Michele, che è il grande vincitore del drago. Preghiamolo perché vinca questo spirito di male che pervade il mondo e che induce alle guerre, alla violenza dell'uomo sull'uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro mondo occidentale, per i suoi responsabili, perché siano illuminati su veramente da controtestito anche rispetto ai valori civili della libertà, della democrazia, ai popoli invece che appartengono al sud del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, perché il Signore, attraverso proprio l'ascolto della Sua parola, ci conceda uno spirito di adorazione e di intercessione continuo per la lode a Lui e per tutti i fratelli, perché si compia il disegno di salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché l'Eucarestia che celebriamo e tutta l'Eucarestia in generale possa attrarre di nuovo anche le giovani generazioni, perché noi ci impegniamo a essere sempre più interni all'Eucarestia, proprio per poter attrarre tutti, come ha detto il Signore, quando sarò innalzato da terra trarrò tutto a me. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In questo senso vorrei pregare per la ripresa delle iniziative, eventualmente per il gruppo biblico e eventualmente anche un gruppo di bambini piccoli che hanno chiesto di essere accolti per il catechismo, anche se non sono battezzati e non sembra che ci sia questa intenzione nei genitori. Preghiamo.
Ancora per la pace, per tutti i morti, per tutta la sofferenza e la disperazione di tanti. Ricordiamo in particolare il Libano, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.